Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Sesta puntata. Caro diario, ho dormito e mi sento meglio. Che ore sono? Deve essere tardi, perché sento venir su dalla cucina un odorino di stracotto che mi rallegra un po' lo spirito in mezzo a questo silenzio sepolcrale. Ma un'idea terribile mi perseguita sempre, quella del processo, della prigione, dei lavori forzati a vita. Povero me, povera la mia famiglia. Mi sono affacciata alla finestra e ho visto giù in giardino Caterina in gran conciliabolo con Gigi, quello che mi salvò la vita quando ero per affogare. Caterina si sbracciava, si accalorava e Gigi ogni tanto si tirava il cappello sugli occhi allungando il collo e spalancando la bocca come fa lui quando un discorso gli interessa di molto. Io li guardavo tutte e due e capivo benissimo che Caterina raccontava a Gigi il fatto di ieri sera dell'avvocato Maralli e che Gigi era molto impressionato del racconto. Capivo che il far quei gesti che facevano era segno che l'affare era molto serio e che probabilmente il povero avvocato stava molto male. A un certo punto, anzi, quando Caterina ha alzato le braccia al cielo, mi è venuto anche il dubbio terribile che il povero Maralli fosse morto. Eppure, bisogna, giornalino mio, che ti confessi una cosa. Nel vedere quei due far tutti quei gesti, non ne potevo più da ridere. Che io sia davvero un delinquente nato, come ha detto ieri sera Carlo Nelli? Ma il buffo, poi, è questo, caro giornalino, che ora, ripensando a questa cosa del delinquente nato, mi viene da piangere perché più ci rifletto e più mi par proprio d'essere un ragazzo venuto al mondo per soffrire e far soffrire. Zitti! Sento rumore nell'abito. Forse il Maralli è morto davvero. Forse i carabinieri vengono ad arrestarmi per omicidio. Ma che carabinieri! Era la mamma, la mia buona mamma, che è venuta a portarmi da mangiare e a darmi notizie dell'avvocato Maralli. Ah, giornalino mio, che peso mi sono levato dalla coscienza! Salto e ballo per la stanza come un pazzo dall'allegria. L'avvocato non è morto e non c'è neanche pericolo di morte. Pare che tutto si ridurrà alla perdita dell'occhio perché è rimasto offeso non so che nervo e il dottore ha assicurato che il Maralli tra una decina di giorni potrà andar fuori. La mamma, quando è venuta, era molto seria, ma poi quando è andata via era allegra come me. Certamente perché anche lei deve aver capito la ragione. Siccome quando è entrata in camera io ero molto spaventato perché credevo che fossero i carabinieri, ella mi ha detto: «Ah, meno male che se non altro hai rimorso di quel che hai fatto!» Io sono stato zitto e allora lei mi ha preso tra le braccia e guardandomi in viso mi ha detto, ma senza sgridarmi, anzi con voce piangente: «Lo vedi, Giannino mio, quanti dispiaceri, quante disgrazie per colpa tua!» Io, allora, per consolarla, le ho risposto: «Sì, lo vedo, ma se son disgrazie, scusa, che colpa c'ho io?» Lei, allora, mi ha rimproverato perché io mi ero messo a fare i giochi di prestigio. E io le ho detto: «Ma se quando mi sono messo a farli tutti quelli che erano in salotto si divertivano ed erano felici e contenti?» «Perché non potevano prevedere quello che hai fatto dopo.» «E io lo potevo forse prevedere? Sono forse un indovino io?» Allora lei ha tirato fuori l'affare del cappello di Carlo Nelli, che dice è andato via inviperito perché gliel'ho tutto insudiciato con le uova. «Va bene», ho detto io. ma anche quella è stata una disgrazia, perché io ho preso un cappello qualunque dal cappellaio e non sapevo che fosse il suo. Ma Giannino mio, se fosse stato d'un altro, non sarebbe stato lo stesso? Così ha detto la mamma, ed era qui che l'aspettavo. No, che non sarebbe stato lo stesso per Carlo Nelli. Infatti, quando egli si è accorto che io non sapevo più come rimediare il giuoco e che il cappello ormai era rovinato, il signor Carlo Nelli rideva a crepapelle, credendo che il cappello fosse un altro, e diceva: «Oh, questa è bella, questa è graziosa!» Mentre invece, quando poi si è accorto che il cappello era il suo, ha detto che io ero un delinquente nato, sempre così, tutti così. E anche il Maralli rideva e si divertiva, perché aveva visto che il cappello non era il suo, e se lo avessi poi anche sfondato con un colpo di pistola si sarebbe divertito più che mai. Invece la disgrazia ha voluto che cogliesse lui vicino a un occhio, ed ecco che allora tutti danno addosso al povero Giannino e tutti si mettono a gridare: Giannino finirà in galera, sempre così, tutti così. Anche la zia Bettina mi ha detto a questo modo, e ce l'ha a morte con me. E in fondo, che avevo fatto di male? Avevo appena sradicato dal vaso una pianticella di dittamo che costerà 2 centesimi. Ma siccome io sono nato disgraziato, per l'appunto si è data la combinazione che quella pianta era stata data alla zia Bettina da un certo Ferdinando. E pare, anzi, a quanto dice lei, che ci sia dentro in quella pianta lo spirito di questo signore. A questo punto la mamma mi ha interrotto, piena di curiosità, dicendomi: «Come, come? Raccontami tutto per bene. Come ti disse la zia Bettina?» E ha voluto che le dicessi tutto il fatto del dittamo e le ripetessi quel che mi disse la zia Bettina, parola per parola. E poi si è messa a ridere e poi mi ha detto: «Cerca di star qui, zitto e tranquillo, poi ritornerò e se sei stato buono ti porterò per merenda un po' di conserva di pesche». E se n'è andata giù e ho sentito che chiamava l'Ada e la Virginia dicendo: «Ah, ve ne voglio raccontare una carina!» Meno male, io l'ho sempre detto, fra tutti, la mamma è quella che capisce di più e che sa distinguere se una cosa succede per disgrazia o per cattiveria. Giornalino, c'è stata l'Ada a portarmi la cena e ha voluto anche lei che le raccontasse il fatto del dittamo della zia Bettina. Mi ha dato le ultime notizie. Un'ora fa c'è stato il dottore e ha detto che l'avvocato Maralli va molto meglio, ma che deve stare in camera al buio almeno per una settimana. Capisco che deve essere una cosa seccante, ma è anche più seccante il dover stare relegato in una camera senza essere malati come sono costretto a star io. Ma ci vuol pazienza. Ada mi ha detto che il babbo è molto arrabbiato e che non mi vuol più vedere e che perciò bisogna aspettare che gli passi l'inquietudine e allora, con l'intromissione della mamma, tutto sarà appianato. Intanto io vo a letto, perché ho molto sonno. 1° novembre. Oggi, mentre il babbo era fuori, Ada è venuta a darmi le notizie dell'avvocato Maralli, che va sempre migliorando, e a dirmi che se volevo potevo scendere in salotto, col patto che dopo una mezz'oretta ritornassi in camera mia. 2 novembre. Oggi è il giorno dei morti e si va al camposanto a visitare la tomba dei poveri nonni e quella del povero zio Bartolomeo che morì 2 anni orsù, purtroppo, e che, se fosse campato, mi avrebbe regalato una bella bicicletta che mi aveva promesso tante volte. La mamma mi ha detto di vestirmi alla svelta e che in questa circostanza solenne, se mi porterò bene, il babbo forse rifarà la pace con me. Meno male, finalmente la giustizia trionfa e l'innocente non è più perseguitato da chi dovrebbe invece capire la ragione senza dar sempre addosso al più piccino perché non si può difendere. Tornati dal camposanto, Virginia ci è venuta incontro ridendo e piangendo nello stesso tempo e ci ha raccontato che il dottore aveva trovato l'avvocato Maralli molto migliorato e che ormai poteva garantire non soltanto la prossima guarigione, ma anche che non avrebbe altrimenti perduto l'occhio che fino ad ora aveva creduto in pericolo. È impossibile ripetere la contentezza prodotta in noi da una sì grata e inaspettata notizia. Io ho avuto molto piacere, anche perché tutto questo dimostra che, in fondo, quelle che chiamano le mie birbonate sono vere inezie e che sarebbe ora di finirla con le esagerazioni e le persecuzioni. Novembre. In questi giorni non ho avuto un minuto di tempo per scrivere nel mio caro giornalino e anche oggi ne ho pochissimo perché ho da fare le lezioni. Proprio così. Si sono riaperte le scuole e io ho messo giudizio e voglio proprio studiare sul serio e farmi onore, come dice la mamma. In questi giorni, in casa, nulla di nuovo. L'avvocato Maralli va sempre migliorando e tra un paio di giorni il dottore gli sfascerà l'occhio e gli permetterà di rivedere la luce. Ieri venne in casa una commissione del Partito Socialista per rallegrarsi con lui della guarigione e c'è stato un po' di battibecco tra la mamma e il babbo perché la mamma non voleva lasciar passare quegli eresiarchi, come li chiama lei, e il babbo invece li fece entrare in camera dell'avvocato che mi fece proprio ridere perché disse «Sono molto contento di vedervi», mentre invece erano tutti al buio. Basta. Dopo che furono andati via, il Maralli, parlando col babbo, gli disse che proprio era felice di aver avuto in questa circostanza tante manifestazioni di stima e di simpatia dalla cittadinanza. E pensare che, sul principio, a sentir quelli di casa, pareva che l'avesse ammazzato. 15 novembre. Sono diversi giorni che non scrivo nulla nel mio giornalino, e questo dipende dall'aver avuto in questo tempo troppo da lavorare per la scuola. Ma oggi non posso proprio fare a meno di registrare qui, in queste pagine dove confido tutti i miei pensieri, una grande notizia. Una notizia strepitosa che dimostra che i ragazzi, anche quando fanno del male, in fondo, lo fanno sempre a fin di bene, mentre i grandi, per quel gran viziaccio di esagerare che hanno, ci perseguitano ingiustamente. Ed ecco la grande notizia. L'avvocato Maralli, ieri sera, in una lunga conversazione che ha avuto col babbo, gli ha chiesto la mano di Virginia. Questo fatto ha messo la rivoluzione in casa. La mamma, appena l'ha saputo, si è messa a urlare che sarebbe stato un delitto di sacrificare una povera figliuola nelle mani di quell'uomo senza principi e senza religione, e che lei non avrebbe mai e poi mai dato il suo consenso. Il babbo, invece, sostiene che il Maralli è un ottimo partito per Virginia sotto tutti gli aspetti, perché è un giovane molto avveduto e che farà carriera e che bisogna adattarsi ai tempi, molto più che oggi l'essere socialista non è una cosa brutta come 20 anni or sono. Virginia dà ragione al babbo e ha detto che il Maralli è quel che si può desiderare di meglio e che lei, già che si è presentata l'occasione da accasarsi, non se la vuole lasciare scappare. Anche io avrei piacere che questo sposalizio si facesse, perché così ci sarà un altro pranzo di nozze e chissà quanti dolci e quanto rosolio! 16 novembre. Stamani Ada ha pianto e strepitato con la mamma, perché dice che non è giusto che anche Virginia si sposi mentre lei deve marcire in casa, condannata a restare zittellona come la zia Bettina, e che se il babbo dà il permesso a Virginia di sposare un socialista, non c'è ragione di proibire a lei di sposare il De Renzis, che è povero, ma è un giovane distinto e che in seguito potrà farsi una bella posizione. Le bambine, in generale, sono dei veri tormenti e non somigliano appunto a noi ragazzi. Ora ne verrà una in casa nostra a passare una settimana e mi ci vorrà una bella pazienza. Ma la mamma, se sarò buono, mi ha promesso di regalarmi una bicicletta e io farò il possibile per dimostrarmi gentile con questa bambina che, a quanto ho sentito, deve arrivare domani. È questa la sesta volta a far poco che mi promettono un velocipede e pare impossibile. Tutte le volte è successo qualche cosa che mi ha impedito di averlo. Speriamo che questa sia la buona. La bambina che si aspetta è una nipotina dell'avvocato Maralli, il quale ha scritto a una certa signora Merope Castelli, che è una sua sorella maritata a Bologna, di venire qui con la figlia per conoscere la sua futura cognata, che sarebbe la mia sorella Virginia. Ormai pare che per lo sposalizio sia tutto concluso, e tanto la mamma che l'Ada, ieri sera, dopo una grande predica fatta dal babbo, hanno finito per acconsentire. 19 novembre. Siamo andati alla stazione a prendere la signora Merope Castelli e Maria, che, a vederla, è una bambina qualunque, ma che discorre in bolognese in modo che fa proprio ridere, perché non ci si capisce niente. Tutti in casa sono felici e contenti che siano venute queste nostre future parenti, e anche io ne godo moltissimo, tanto che Caterina ha preparato ben due dolci. Uno con la crema e uno con la conserva di frutta, perché ciascuno scelga secondo il proprio gusto, come farò io che, non avendo preferenze, li sceglierò tutte e due. 20 novembre. È passato un giorno della settimana e ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per essere buono come promisi l'altro giorno alla mamma. Ieri, dopo scuola, ho fatto i balocchi con Maria e l'ho trattata molto bene, adattandomi a giocare tutto il giorno con la sua bambola, che è molto bella ma che è anche parecchio noiosa. La bambola di Maria si chiama Flora ed è grande quasi quanto la sua padroncina. Ma l'unica cosa di divertente che abbia questa bambola è il movimento degli occhi, che quando è ritta stanno aperti, quando la si mette a diacere si chiudono. Io ho voluto capacitarmi di questa cosa e le ho fatto un buco nella testa dal quale ho potuto scoprire che il movimento era regolato da un meccanismo interno molto facile a capirsi. Infatti l'ho smontato e ho spiegato a Maria come stanno le cose. Ed ella si è interessata alla spiegazione, ma dopo, quando ha visto che gli occhi della bambola erano rimasti storti e non si chiudevano più, si è messa a piangere come se fosse accaduta una disgrazia sul serio. Come sono sciocche le bambine! La Maria ha fatto la spia a suo zio dell'affare della bambola e stasera l'avvocato Maralli mi ha detto: «Ma dunque, tu, Giannino mio, ce l'hai proprio con gli occhi degli altri. Però, dopo un poco, ha ripreso sorridendo. Via, via, faremo accomodare gli occhi della bambola come si sono accomodati i miei. E del resto, cara Maria, bisogna consolarsi nel pensare che tutte le disgrazie non vengono per nuocere. Guarda quella che è toccata a me, per esempio. Se Giannino non mi tirava una pistolettata in un occhio, io non sarei stato così pietosamente ospitato e assistito in questa casa. Non avrei avuto modo, forse, di apprezzare tutta la bontà della mia Virginia e non sarei ora il più felice degli uomini. A queste parole tutti si sono commossi e Virginia mi ha abbracciato piangendo. In quel momento io avrei voluto dire tutto quello che mi passava nell'animo, ricordando le ingiustizie patite e facendo conoscere col fatto che i grandi hanno torto di perseguitare i ragazzi per ogni non nulla. Ma sono stato zitto perché ero commosso anche io. Riprendo il giornalino e, rileggendo le ultime parole scritte ieri l'altro, mi si riempie l'anima di malinconia e dico fra me: tutto è inutile e i grandi non si correggeranno mai. E intanto, anche questa volta, addio bicicletta! Mentre scrivo, sono qui barricato in camera mia e deciso a non cedere finché non avrò la sicurezza di non essere picchiato dal babbo. Il fatto, come sempre, si riduce a una inezia e la causa di esso dovrebbe procurarmi un premio invece che un gastigo, avendo io fatto di tutto per obbedire alla mamma che ieri, prima di andar via di casa con le mie sorelle e con la signora Merope per fare delle visite, mi aveva detto: cerca di divertire Maria mentre siamo fuori e abbi giudizio. Io dunque, dopo aver fatto con lei da cucina e qualche altro gioco, tanto per contentarla, essendomi seccato a queste stupidaggini da bambini, le ho detto: guarda, è quasi buio e c'è un'ora prima di andare a desinare. Vogliamo fare quel bel gioco come ti feci vedere ieri in quel libro di figure? Io sarò il signore e tu lo schiavo che io abbandono nel bosco.
Sì, sì,
ha risposto subito. La mamma, con le mie sorelle e la signora Merope, non erano ancora tornate. Caterina era a preparare da mangiare in cucina e io ho condotto Maria in camera mia. Le ho levato il vestitino bianco e le ho messo il mio panno turchino perché sembrasse proprio un ragazzo. Poi ho preso la mia scatola di colori e le ho tinto la faccia da mulatto. Ho preso un paio di forbici e siamo scesi giù nel giardino dove ho ordinato allo schiavo che mi venisse dietro. Eravamo giunti in un viale solitario, quando rivolgendomi a Maria ho aggiunto: senti, ora ti taglio i riccioli, come nel racconto, se no ti riconoscono.
La mamma non vuole che tu mi tagli i capelli,
ha risposto lei mettendosi a piangere. Ma io non le ho dato retta, le ho tagliato tutti i riccioli perché altrimenti non era possibile fare quel gioco.
Poi l'ho messa a sedere su una pietra vicino alla siepe, dicendole che doveva far finta di essere smarrita, e mi sono avviato tranquillamente verso casa. Intanto ella urlava proprio come se fosse stato uno schiavo vero, e io mi tappavo gli orecchi per non sentire, perché volevo seguitare il gioco fino in fondo. Il cielo era stato tutto il giorno coperto di nuvole e in quel momento cominciarono a venire giù certi goccioloni grossi grossi. Quando sono entrato in salotto tutti erano a tavola ad aspettarci. Sulla tovaglia c'era un bellissimo vassoio pieno di crema e di savoiardi che mi hanno fatto venire subito l'acquolina in bocca.
«Oh, eccoli, finalmente!»
ha esclamato la mamma vedendomi con un respirone di sollievo. «Dov'è Maria?
Dille che venga a pranzo!»
«Abbiamo fatto il gioco dello schiavo!» ho risposto. «Maria deve fingersi di essersi smarrita!»
«E dove si è smarrita?»
ha domandato la mamma ridendo.
«Oh, qui vicino, nel viale dei platani!»
ho continuato mettendomi a tavola a sedere. «Ma il babbo, la mamma, la signora Merope e l'avvocato Maralli sono scattati in piedi come se la casa fosse stata colpita da un fulmine, mentre invece tonava appena appena.
«Dici sul serio?»
mi ha domandato il babbo stringendomi forte il braccio e imponendo agli altri di mettersi a sedere.
«Sì, abbiamo fatto quel gioco del signore e dello schiavo. Per questo ho dovuto travestirla da mulatto. E io che facevo il padrone e che l'abbandonava l'ho lasciata sola laggiù. Poi viene la fata che la conduce in un palazzo incantato e lei diventa, non si sa come, la più potente regina della terra». Nessuno ha più messo un boccone in bocca dopo che ebbi detto questo, meno io. La signora Merope si torceva le mani dalla disperazione e diceva che la bambina sarebbe morta dallo spavento, che aveva paura dei tuoni e che le sarebbe venuta certamente una malattia e altre esagerazioni simili. A sentirla pareva che dovessero succedere tutti i guai del mondo per un po' di freddo e un po' di umidità.
«Brutto, cattivo, scellerato!» ha esclamato Virginia strappandomi di mano i biscotti che stavo mangiando.
«Non la finisci mai con le birbonate! Che coraggio hai avuto di venire in casa e di lasciare quell'angelo caro laggiù, sola, al freddo, al buio! Ma che cosa ti viene fuori dalla tasca?»
«Oh, nulla! Sono i capelli di Maria. Li ho dovuto tagliare perché non fosse riconosciuta.
Non ho detto che l'ho travestita da mulatto con i capelli corti e la faccia nera!»
Qui la signora Merope si è fatta pallida, pallida, e ha chinato la testa. La mamma ha cominciato a spruzzarle il viso con l'aceto e piangeva e singhiozzava. Il babbo si è alzato per andare a prendere una lanterna. Che furia ad andare a cercare quella bambina, nemmeno fosse stato un oggetto di valore. Mi faceva stizza di vedere la casa in scompiglio per una cosa da nulla. Il fatto e che mi è toccato di smettere di mangiare per andare a far vedere in che posto avevo lasciato Maria. Era una vergogna sentire quello che dicevano di me. Pareva che non fossi presente. Dicevano che ero un disubbidiente, uno sbarazzino, uno scellerato, un ragazzo senza cuore, come se le avessi tagliato la testa invece dei capelli. Questo è il fatto nella sua semplicità. La signora Merope parte oggi per Bologna, perché non mi può più vedere. Io, che mi infradiciai tutto per andare a cercare Maria, non ebbi in ricompensa né baci, né abbracci, non ebbi una tazza di brodo bollente con l'uovo dentro, come lei, non ebbi un bicchierino di marsala con i biscottini, la crema e le frutte, né mi stesero sul sofà per farmi tante carezze, neppure per sogno. Fui invece cacciato in camera come un cane e il babbo disse che sarebbe venuto su per conciarmi per il dì delle feste. So purtroppo quel che vogliono dire queste minacce. Ma io feci le barricate come nelle città in tempo di guerra e non mi prenderanno che sulle rovine del lavamano e del tavolino da scrivere che ho messo contro l'uscio.